Il termine compliance indica l'adesione del paziente alle prescrizioni mediche, siano esse farmacologiche, igieniche, per esami o altro. Nessun esempio è il rispetto della posologia nell'assunzione dei farmaci indicati o della dieta, l'abbandono di fumo, alcol e droghe, l'aumento del moto e la puntualità negli appuntamenti per le visite. Il paziente che segue le istruzioni, almeno per l'80%, è definito compliante. Al di sotto del 20% viene indicato come resistente. È fondamentale che il paziente sia compliante, poiché le terapie modificate o interrotte in modo arbitrario perdono efficacia, così come gli accertamenti non effettuati impediscono diagnosi tempestive. In altri termini, senza collaborazione del paziente, anche il miglior piano terapeutico può fallire, con prolungamenti della patologia, recidive e complicazioni. Il paziente non migliora quanto potrebbe e può aggravarsi. Aumentano gli interventi medici, i ricoveri, le indagini di laboratorio e i trattamenti. Possono anche registrarsi farmacoresistenze e diffusione di malattie infettive, mentre i costi sanitari aumentano. La qualità della vita del paziente peggiora e il medico è a rischio di frustrazione e burnout. Occorre pertanto esplorare il tema, a partire da una considerazione. Il termine compliance, di origine inglese, viene talvolta reso in italiano con acquiescenza, che ha il significato di arrendevolezza. Risulterebbe quindi che il paziente debba essere docile e mansueto rispetto alle indicazioni del medico. Poiché questo non sempre avviene e soprattutto contrasta con l'idea di un paziente consapevole, occorre intervenire con strategie specifiche. Esaminiamo quindi le cause principali di compliance insufficiente, per poi vedere insieme come porvi rimedio. La compliance si sostiene infatti in primo luogo agendo sulle cause che la riducono. Occorre quindi conoscerle per agire sulla comprensione, la motivazione e le possibilità del paziente, rimuovendo eventuali ostacoli operativi o simbolici. Una prima categoria di cause di compliance insufficiente riguarda quelle oggettivamente legate al paziente. La difficoltà personale nel comprendere le istruzioni o le difficoltà fisiche legate all'assunzione del farmaco, come aprire flaconi o deglutire, possono portare all'esecuzione parziale o all'abbandono. Anche forme di depressione o di forte stress, i disordini cognitivi, i deficit della memoria o funzionali influiscono in negativo sulla compliance. L'età stessa può incidere. Per l'adesione alla terapia, bambini e adolescenti dipendono infatti dall'attenzione dei genitori, mentre gli anziani possono avere necessità di un sostegno. Vi sono poi cause legate al paziente di tipo soggettivo. Ne sono esempi i timori di effetti avversi o di dipendenza, un senso di superiorità verso la malattia o verso la scienza medica, una cattiva controinformazione o un orientamento aprioristico alla medicina alternativa. Rileva anche l'indisponibilità del paziente a modificare il proprio stile di vita. Come pare abbia affermato Ippocrate, prima di guarire qualcuno, chiedigli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare. E in tempi più recenti anche qualcun altro ha osservato la rilevanza di questa posizione mentale.
Ma perché non vai dal medico e che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare in questo sabato qualunque.
Anche il disagio economico incide sulla compliance, tanto che un alto numero di pazienti in ristrettezze rinuncia a cure ritenute costose rispetto ad altre priorità, con tutte le conseguenze del caso. Secondo i dati Istat, infatti, nel 2016 quasi una persona su tre è risultata ad alto rischio povertà e il settimo rapporto di Censis e RBM Assicurazione e Salute, intitolato La sanità italiana al tempo dell'universalismo selettivo, riporta che nello stesso anno oltre 12 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato almeno una prestazione sanitaria per motivi economici, così come hanno disatteso almeno il 4,4% delle prescrizioni, soprattutto nella fascia fra i 45 e i 54 anni di età. Le ristrettezze possono determinare anche il passaggio al farmaco generico, con un altro tipo di rischi. Infatti, in questo caso si possono verificare errori di assunzione per questioni percettive legate al nome, alla forma e alla confezione del nuovo prodotto, caduta dell'effetto placebo, oppure abbandoni della terapia per mancanza di automatismi. Altre cause di bassa compliance sono legate alla terapia o al farmaco stesso. Le indicazioni sono spesso disattese in caso di alto numero di assunzioni nella giornata o di terapie complesse, quando i farmaci risultano sgradevoli ai sensi, se presentano modalità di assunzione fastidiosa o se hanno aspetto e nomi simili che generano confusione. Anche indicazioni troppo restrittive o poco apprezzate, come eliminare alcol, formaggi e dolci, fare moto o stare immobili, possono essere trasgredite per le priorità o lo stile di vita del paziente. In questa categoria può essere compresa anche la difficoltà di raggiungere fisicamente le strutture sanitarie. Il rapporto Censis evidenzia infatti come 11 milioni di italiani facciano a meno delle cure per disservizi cittadini e soprattutto per mancanza di trasporti che li conducano al luogo di cura, con particolare riferimento agli over 75. A contrario, si registrano casi in cui il farmaco viene richiesto di continuo, indipendentemente dall'impatto economico, per l'effetto placebo o per la sua valenza nutritiva. In particolare, Donald Winnicott segnala la possibilità di un transfer nei confronti del farmaco, che diviene un surrogato del medico o dell'infermiere durante la loro assenza e assume valore consolatorio conducendo alla necessità di un'assunzione continua. E poi sono da monitorare i casi di automedicazione per i motivi più vari e non sempre congrui.
Metamorfosi, autoprescriversi dei farmaci per incrementare la crescita della peluria sullo stomaco.
Una bassa compliance può essere determinata anche dal rapporto del paziente con la malattia in quanto tale. Ad esempio, questi potrebbe rifiutare le indicazioni mediche perché respinge in toto l'idea di essere vulnerabile o perché la patologia non è ancora insorta, nonostante il soggetto sia a rischio e occorra agire in prevenzione. Anche nelle patologie croniche, quando l'ammalato è consapevole di non poter guarire ma al massimo di controllare i sintomi, può esasperarsi e abbandonare la cura. Qui può verificarsi una mancata elaborazione del lutto per la perdita della salute, che si blocca nella fase della negoziazione con la ricerca di cure alternative anche improbabili e talora affidandosi al sentito dire. Talvolta, invece, la compliance è bassa per motivi legati al decorso della malattia. Il ritardo nella comparsa dei benefici o l'insorgenza di effetti collaterali fastidiosi, effettivi o presunti, possono essere origini di interruzioni arbitrarie della terapia. Accade anche nei casi di riduzione o scomparsa dei sintomi prima del termine del ciclo terapeutico. Per contro, taluni pazienti procedono ad automedicazioni incongrue poiché si basano sul solo sintomo, come per l'assunzione di antibiotici in presenza di affezioni virali, utilizzando scorte di farmaci già presenti nelle loro abitazioni.
Abito qui perché non sali, ho una collezione di medicinali e due bicchieri e avanzi del pranzo di ieri.
Infine, una bassa compliance può essere generata da motivi legati alla relazione fra medico e paziente. Uno in particolare è dato dallo scarso tempo a disposizione per le visite, che riduce la possibilità di sviluppare il dialogo e genera impedimenti nell'attivare l'empatia professionale. Talvolta, invece, le difficoltà di rapporto derivano dall'approccio del paziente, che peregrina da un ambulatorio all'altro in una sorta di nomadismo sanitario alla ricerca di un medico ritenuto oscuramente migliore. Abbiamo esaminato le cause principali e ricorrenti di una bassa compliance. Vediamo adesso come agire su di esse per ottenere un'adesione migliore alle indicazioni del medico. I punti fondamentali riguardano un'indagine sull'accettazione della patologia da parte del paziente, sulla sua possibilità effettiva di capire e seguire le indicazioni e sul suo desiderio di coinvolgimento nel programma di cura. Come primo punto, occorre presidiare il corretto arrivo delle informazioni. In altri termini, è funzionale che il medico, illustrando malattia e terapia, verifichi la comprensione del paziente e lo esorti a esporre domande e preoccupazioni di cui discutere insieme. Occorre un linguaggio comprensibile per il paziente, procedere per punti principali e consegnare indicazioni scritte, leggibili per il paziente. È utile anche tenere presente che talora il paziente si trova in uno stato emotivo tale da non voler ascoltare. Diviene allora necessario che il medico si esprima con chiarezza inequivocabile, superando gli evitamenti che incontra. Altro punto riguarda il modo di esorcizzare gli elementi di riduzione della compliance legati al decorso della malattia. Occorre che la chiarezza delle informazioni generi aspettative realistiche sugli effetti terapeutici e sui tempi per raggiungerli. È utile anche illustrare le conseguenze infauste di modificazioni o sospensioni arbitrarie della terapia. Un discorso a parte vale invece per i possibili effetti collaterali, che possono essere somatizzati a prescindere dal farmaco. Una strategia consiste allora nell'indicare solo quelli critici, avvertendo il paziente che segnali eventuali anomalie ulteriori. Un altro punto riguarda la rimozione o la riduzione degli ostacoli legati al farmaco o al paziente. Qui può essere utile identificare e discutere le possibili difficoltà oggettive e soggettive che possono limitare l'aderenza alla terapia, individuando strategie utili a prevenirle. Ad esempio, tenuto conto di come la necessità di assumere un farmaco in più momenti della giornata riduca il rispetto delle prescrizioni, dove sia possibile è utile sostituire l'applicazione di un unguento ogni 8 ore con cerotti da cambiare una volta al dì. Ancora, poiché la compliance dimostra di essere più alta nei trattamenti brevi, in caso di cronicità potrebbe essere d'aiuto fissare più visite di controllo al fine di sostenere l'impegno del paziente. Rileva anche il rapporto con la famiglia del paziente. Infatti, il supporto della famiglia, ma anche delle reti di sostegno sociale, risulta molto utile per migliorare la compliance. Quando sia possibile, occorrerà quindi coinvolgere i congiunti del paziente, rendendoli consapevoli della malattia e dei vari aspetti legati alla terapia. Anche sostenere la memoria è importante per migliorare la compliance. Secondo alcune statistiche, già dal momento in cui lascia l'ambulatorio, la maggior parte dei pazienti dimentica il 50% di quello che il medico ha detto. Pare anche che la metà di quello che ricorda sia distorta. Occorre quindi chiarire le finalità, le priorità e le modalità del trattamento in modo che il paziente riesca a tenerlo a mente, ad esempio con scritti che lo aiutino a ricordare. In caso di multiterapia, ad esempio, risulta efficace ancorare la posologia alle tappe della giornata del paziente, per esempio facendo associazioni con colazione, pranzo e cena. Infatti, talvolta nelle cucine dei pazienti si trova un foglio che riporta la terapia proprio ridistribuita secondo l'ordine dei pasti e gli orari del sonno e della veglia. E anche aggregare le istruzioni per punti principali e fare un breve riassunto finale può sostenere il ricordo. Infine, un aspetto rilevante riguarda lo sviluppo di competenze specifiche del medico su tutti questi punti. Infatti, il medico oggi si trova nella condizione di raggiungere risultati di condivisione, comprensione, motivazione e sostegno alla compliance in tempi sempre più brevi. E questo richiede lo sviluppo di abilità trasversali come la comunicazione, la costruzione della fiducia, diverse e più incisive rispetto a quelle del passato. E in tutto ciò una formazione specifica può essere utile per sostenere il risultato. E le abilità tecniche e manuali anche sono rilevanti, in modo che il paziente provi il minor disagio possibile durante taluni esami e ne sia favorita la compliance. Poi il confronto con alcuni colleghi scelti con criterio per una riflessione comune e lo sviluppo di un equilibrio interiore, quando il paziente comunque disattende le indicazioni ricevute, possono concorrere a completare il quadro. In conclusione, l'impianto generale del sostegno alla compliance prevede che il paziente possa partecipare in modo attivo alla definizione del percorso terapeutico, condividendo con il medico la portata della patologia, gli effetti della terapia con le sue possibili alternative e l'effettiva praticabilità del percorso. L'illustrazione chiara delle conseguenze infauste di scostamenti o modifiche alla terapia senza controllo medico può costituire un ulteriore elemento di rinforzo. Si tratta, cioè, di rendere consapevole il paziente di quanto lo riguarda, per porre rimedio operativo agli elementi non intenzionali che portano a una bassa compliance, prevenendo quelli intenzionali attraverso la conoscenza e la consapevolezza. Fermo restando che il termine compliance è di uso internazionale e risulta quindi opportuno mantenerlo senza traduzioni, il sottostante concetto di acquiescenza potrebbe oggi evolvere in quello di conformità, dove il medico agisce in modo che il paziente veda la norma come un comportamento positivo e praticabile, affinché possa e voglia adattarvisi. Si passa così dalla definizione di un modello ideale che si impone sul dato di realtà, con tutti i rischi del caso, a un processo che tende a strutturare il modello reale per renderlo il più vicino possibile a quello ideale. Oltre questo limite, sarà necessario sostenere ulteriormente la consapevolezza del paziente. Abbiamo parlato del concetto di compliance, dei principali ostacoli alla sua realizzazione e alle tecniche per rimuoverli in modo da sostenerla. Vi ho anche proposto una nuova frontiera del paradigma. Siete stati insieme a Paolo Boschi per questa registrazione da Firenze. Ci hanno fatto compagnia le musiche e le canzoni di Sergio Caputo. A tutte e a tutti, buon lavoro!